where.
Siamo sicuri che questo Lorenzo non sia il nostro speaker?
Non...
Proviamo. No. Proviamo.
Senti? Bene, allora siamo in perfetto orario, quindi buongiorno a tutti e benvenuti e benvenuti a questo nuovo webinar del Institute for European Policy Making at Bocconi. Io mi chiamo Stefano Freddi, sono un giornalista, lavoro con lo IEF come Communication Advisor e vi ricordo, per quelli che di voi non lo sanno o che sono al primo evento, che lo IEF è un think tank dentro la Bocconi, voluto, ispirato da Mario Monti, che è il presidente onorario, per creare un ponte tra la ricerca accademica e l'attività di policy making a livello soprattutto europeo. Il direttore è Daniel Gross, presidente è Guido Tabellini, che è visto già qui con noi, vicepresidente Sylvie Poulard e vice direttrice Silvia Colombo. Ecco, come prima cosa, adesso Silvia Tesauro, la mia collega, vi metterà anche il link nella chat, vi invito a iscrivervi alla nostra newsletter e a far girare il link. Lo trovate anche sul nostro sito iep.uniboconi.eu, così potrete rimanere aggiornati su quello che fa lo IEP, che sono una produzione di contenuti che comincia a essere significativa, tra working paper, policy brief e commentary, e poi eventi fisici e molti anche digitali come questo. Allora, il webinar di oggi è dedicato alla politica economica del governo Meloni, una prospettiva europea, e trae spunto da due recenti pubblicazioni che abbiamo sul sito dello IEP nell'ambito di questo filone che noi chiamiamo Italy and Europe, cioè le questioni italiane di rilevanza europea. La prima pubblicazione è un policy brief, la politica di bilancio del governo Meloni, che è firmato da Carlo Bastasin, Lorenzo Pinismaghi, Sergio De Nardis, Marcello Messori, Stefano Micossi, e il secondo è un commento che ha appena pubblicato in questi giorni Lorenzo Pinismaghi e che trovate adesso in apertura del sito dedicato a un aspetto della politica economica cruciale, cioè il rischio dell'effetto palla di neve per il debito pubblico italiano, cioè quella situazione in cui il debito aumenta in maniera inevitabile nel rapporto debito-PIL perché i tassi di interesse sono più alti del tasso di crescita. Ecco, entrambi questi lavori che già hanno fatto discutere, sono stati citati, ampiamente ripresi sui media, mettono in discussione quell'immagine che il governo Meloni ha cercato di costruire a livello europeo come di governo fiscalmente responsabile che ha tutto molto sotto controllo. Avrete visto che Giorgia Meloni è in questo momento al centro dell'attenzione, il politico l'ha identificata come prima tra le personalità, i doers, quelli che in Europa fanno cose, e l'ha indicata come il camaleonte. Ecco, questo è un aspetto della sua identità che ancora non è del tutto emerso, cioè i problemi potenziali che ci sono in questo quadro di bilancio. Allora, in questo webinar noi procederemo così, abbiamo un primo speaker che è Lorenzo Pinismaghi che farà le considerazioni introduttive tenendo insieme gli aspetti che ha approfondito in questi due lavori con una particolare attenzione appunto alla dinamica del debito. Poi avremo Silvia Merler che farà la discussant, anche lei si è occupata di questi temi con un altro pezzo che c'è sul sito, proprio sempre sulle questioni di avanzo primario e debito, e poi invece che fare diciamo, altri giri tra i partecipanti, entreremo subito dopo la discussione con il pubblico molto qualificato che è qui, in cui ci sono anche alcuni altri autori, vedo Stefano Micossi, Carlo Bastasin, di questi lavori, e speriamo di avere appunto una discussione con voi per rispondere alle domande e raccogliere i vostri spunti. Abbiamo circa un'oretta. Conoscete tutti, credo, i nostri speaker, diciamo, mi limito solo a ricordarvi che Lorenzo Pinismaghi oggi è presidente di Societe Generale, è stato nel board della BCE e è un fellow dell'Institute for European Policy Making, così come Silvia Merler, anche lei è fellow, e lei è al momento Head of ESG and Policy Research ad Algebris, che è questo il fondo di Davide Serra. Allora, vi ricordo tecnicamente che voi potete prenotarvi in qualunque momento, appena avete un punto per una domanda, alzando la mano con il tasto di Teams o scrivendo quello che volete dire o il tema che volete affrontare nella chat, e poi quando arriverà il momento di Q&A gestiremo il tutto e appunto con, contiamo dire su di voi per rendere questa discussione il più vivace possibile. Allora, passerei la parola adesso a Lorenzo per partire appunto dalla questione magari del debito, visto che il suo articolo sulla palla di neve ho visto che ha suscitato molte reazioni, anche giustamente forse preoccupate sulla traiettoria possibile del debito. Prego Lorenzo, lascia a te introdurre la questione.
Ecco, buongiorno a tutti. Abbiamo scritto questa nota appunto insieme a Carlo Bastasini, Stefano Micossi, Marcello Messore, Sergio De Nardis, poi ho aggiunto una specie di appendice per cercare di capire come valutare la politica di bilancio, questa seconda legge finanziaria praticamente del governo Meloni. Le note sono soprattutto ispirate alla NADEF, diciamo, senza entrare poi nel dettaglio delle singole misure, però potremmo entrarci. E probabilmente come tutte le leggi di bilancio ci sono luci ed ombre in Italia, no? Ed è interessante notare che il giudizio dei mercati e delle agenzie di rating è stato sostanzialmente neutrale, come magari il Mello potrà parlare, nel senso che le agenzie di rating non hanno cambiato il loro rating, anzi alcuni ha migliorato l'output. I mercati, se si guarda lo spread tra i BTP e il Bund, che diciamo, all'inizio di settembre era intorno a 160, è salito subito dopo la presentazione della NADEF, ma poi ora è risceso intorno a 170, un po' più alto dell'inizio di settembre. Certo, se si va a fare il confronto con lo spread spagnolo o lo spread portoghese, si vede che in realtà c'è stata molta più stabilità in questi due spread. Per esempio lo spagnolo è salito solo per settembre, e stessa cosa per quello portoghese, che è sceso intorno a 60, cioè nettamente inferiore a quello nostro. Se uno deve guardare appunto le luci ed ombre nel dibattito, tutto dipende da qual è il benchmark, diciamo. Forse 4 punti di luci e 4 punti di ombre, 4 ombre. Sicuramente quello che è da apprezzare è che rispetto a quello che ci si poteva aspettare sulla base dei programmi elettorali, sulla base anche di quanto era stato annunciato, la manovra che rimane espansiva è limitata in termini quantitativi, meno di un punto di PIL, e alcuni la giustificano anche, diciamo, se si considera che questo è un anno preelettorale, forse tra parentesi tutti gli anni sono preelettorali in Italia, c'è sempre qualche forma di elezione, però questa elezione sembra parte importante. Molti dicono, in fin dei conti, è il minimo sindacale che uno si può aspettare di un anno elettorale. Comunque, in termini di political economy, questa viene considerata come una notizia positiva, nel senso che si è evitato il peggio in termini di espansione. L'altro aspetto positivo è che sono state chiuse alcune finestre o alcune misure che erano state particolarmente espansive negli anni precedenti. Parliamo di bonus, parliamo di accise, il bonus 110% che ha prodotto degli effetti sul debito pubblico molto superiore a quanto poteva stimare, e che non trovano più alcuna giustificazione nella situazione attuale. Dunque, per certi versi un aspetto positivo è che sia stato bloccato una deriva che era stata innescata anche per buoni motivi, diciamo, dai governi precedenti, che avevano, che se non fosse bloccato avrebbe portato un aumento della spesa fuori controllo. L'ultimo punto è che, diciamo, in termini selettività è una manovra che si concentra su alcuni aspetti, e non è a pioggia, questo potrebbe essere un aspetto che alcuni considerano che può far parte delle dilemmi. Se si passa alle ombre che abbiamo evidenziato nella nota, almeno qui, almeno quattro. Uno sono le ipotesi macroeconomiche, poi nel tempo le ultime previsioni che sono uscite dalla Commissione, dall'OCSE e da altre istituzioni hanno confermato che le ipotesi macroeconomiche erano del governo erano troppo ottimistiche, sono state riviste al ribasso da tutti praticamente e a molta probabilità verranno ulteriormente riviste al ribasso perché la tendenza generale, poi l'impatto delle politiche monetarie produrrà un rallentamento in questa seconda metà dell'anno che potrebbe estendersi fino al 2024, dunque l'ipotesi di crescita di 1,2 è sicuramente troppo ottimistica, il fondo monetario ha una cifra che è quasi la metà e dunque tutto questo evidentemente ha un impatto sulle entrate e le spese e dunque porta a un disavanzo probabilmente più elevato di quello del governo e soprattutto un rapporto debito-PIL che aumenta e infatti in alcune previsioni, in particolare quelle della Commissione Europea, il debito-PIL aumenta, poi torneremo su questo aspetto, però uno dei punti chiave su cui ci soffermiamo è l'analisi congiunturale e le previsioni che appunto sono state poi confermate da quello che è stato pubblicato di seguito, che porta a un quadro troppo ottimistico dell'analisi. Il secondo aspetto che viene anche evidenziato è che alcune di queste delle misure previste sono un po' scritte sulla sabbia, anche se abbiamo visto che c'è stata una piccola privatizzazione riguardante il Monte dei Paschi, però l'obiettivo di raggiungere il 22 miliardi di privatizzazioni in 3 anni è senza precedenti, dunque richiederà un lavoro da parte del governo estremamente impegnativo e dunque credo che sia ragionevole darci una tara o fare un haircut su questa stima, così su come altre misure. Poi venendo agli aspetti che io trovo più preoccupanti, forse guardando in avanti, la difficoltà di affrontare il tema della revisione della spesa. Ora un governo che ha di fronte a sé aveva 5 anni, ne ha già perso uno praticamente, se avremo di fronte a noi, e questo è l'ultimo punto sul quale tornerò, la necessità di rafforzare il surplus primario, e questo se non deve essere fatto attraverso aumenti di tasse, va fatto con una riqualificazione, una spending review sostanzialmente. E le spending review non si fanno in 2 mesi né in 6 mesi, ci vuole un periodo molto lungo, un'analisi approfondita, una discussione politica, e se non si avvia questo processo per tempo, si rischia, come si è rischiato quest'anno, alla fine di non riuscire a raggiungere l'obiettivo e dunque di arrivare con un surplus primario inferiore a quello previsto. E questo è l'ultimo punto, cioè l'aggiustamento con questa manovra quest'anno, con questo bilancio, viene rimandato nel tempo. Sì, siamo ancora ad un passivo primario nel 2024, cioè al netto degli interessi siamo ancora in disavanzo, e poi si sposta al 2025-2026 e negli anni successivi il ritorno ad un surplus primario capace di stabilizzare il debito PIL. Ora, tornando all'appendice che ho scritto di recente, in base all'andamento del tasso di interesse su titoli di Stato, per quanto lo Stato pagherà nei prossimi anni rispetto al tasso di crescita dell'economia, si vede anche in base alle stesse previsioni del governo che l'onere sul debito supera il tasso di crescita nominale dell'economia e dunque sarà necessario un surplus primario crescente per stabilizzare il rapporto debito-PIL. Questo cosa vuol dire? Che saranno necessarie manovre restrittive. Le manovre restrittive, come dicevo prima, o sono dal lato delle entrate o dal lato della spesa, e il surplus deve arrivare al qualcosa come il 3%, che tra l'altro sta scritto nella NADEF, non è nascosto, insomma è nascosto, è tra le righe però. E dunque cosa vuol dire? Che dovremmo passare da sostanzialmente un equilibrio, un meno 0,2 del 2024, a oltre il 3% del 2026. Questo naturalmente comporta non solo un lavoro tecnico per individuare quali misure, ma anche una volontà politica, con un impatto sull'economia che è tutto da verificare, ma non si può non considerare che sarà restrittivo. E dunque c'è una valutazione sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista politico, cioè ci sarà la volontà di fare questo tipo di aggiustamento, sapendo che appunto, abbiamo passato adesso preso 2 anni ora, e dunque la terza manovra è l'anno prima delle elezioni. Forse coinciderà con il referendum costituzionale. Insomma, sono tutte, se noi accettiamo come scusa di aver fatto una manovra meno restrittiva del solito in base al fatto che siamo in un anno preelettorale, insomma, sicuramente il 2026 e il 2027 saranno 2 anni preelettorali, non si può aspettare. E dunque tutta la grande punto interrogativo è sulla la volontà e la capacità politica del governo di fare una correzione di questo tipo. L'ultimo punto naturalmente è no, e tutto questo, tra parentesi, è totalmente dipendente da qualsiasi riforma del patto di stabilità che verrà concordata o meno nelle prossime settimane, perché che ci sia un accordo o non ci sia, comunque il problema della stabilizzazione del debito italiano si pone. Nei prossimi 3 anni dunque saremo sottoposti a una procedura di disavanzi eccessivi. E in ogni caso in quella situazione non è pensabile che l'Unione Europea accetti un debito che sale, dunque una revisione in parte di questo programma di governo dovrà essere negoziata con le istituzioni europee. Naturalmente a un certo punto uno può pensare che l'impatto del PNRR, gli investimenti che verranno fatti potrebbero creare una situazione per un aumento del tasso di crescita potenziale dell'economia e dunque rendere più favorevole quel divario tra crescita nominale e interessi sul debito. Però anche qui c'è un altro grande punto interrogativo, perché questi miliardi del PNRR vengono messi a terra in questo momento, ma l'impatto sul tasso di crescita a regime è ancora tutto da valutare. Lo stesso governo era stato molto prudente nel valutare l'effetto moltiplicatore di questi investimenti sul tasso di crescita. Dunque, diciamo, per finire questa parte introduttiva, la questione più rilevante riguarda la sostenibilità del debito e la capacità di generare un surplus primario del 3%, insomma intorno al 3%, che in Italia non ha precedenti se non nell'aggiustamento che venne fatto quando era Padoa-Schioppa come ministro dell'economia nel 2006-2007, che poi portò sostanzialmente alla sconfitta del centro-sinistra e al ritorno del centro-destra. Dunque diciamo, i legami tra manovre correttive e rischi elettorali non si possono negare. La cosa sorprendente è che i mercati, le agenzie di rating sembrano abbastanza rilassati in questa fase, forse perché ritengano che ci sono altre problematiche geopolitiche più importanti e in questa fase appunto, incertezza geopolitica, nessuno si può permettere una crisi finanziaria in Italia, però questo non è necessariamente una buona notizia, perché se questo fosse il caso, prima o poi i nodi vengono al pettine. Io chiuderei qui.
Bene, grazie Lorenzo, è stato chiarissimo. Allora chiederei a Silvia di ripartire da questo punto, cioè lei che è dal lato dei mercati, di chiarirci qual è, intanto secondo te, la lettura che viene data, perché sulle analisi mi sembra che siamo tutti convergenti e anche i vostri lavori.
È una di quelle situazioni in cui tutti la pensano allo stesso modo e quindi il panel rischia di diventare molto noioso. Perché effettivamente, e appunto come tu citavi anche insomma in quello che ho scritto io, i temi sono gli stessi, quindi la visione è, almeno da parte mia, molto simile a quella che ha esposto Lorenzo ora. Se vogliamo parlare del perché questa visione non si è tradotta ancora in stress sui mercati, penso che appunto ci siano principalmente tre fattori forse. Il primo che citerei, sicuramente i giudizi di rating hanno molto favorito il governo italiano in questi ultimi periodi, questo tema che ha già citato Lorenzo prima. Se andiamo a vedere il dettaglio diciamo dell'azione di rating di Moody's, che è l'agenzia che ha appunto upgradato, ha migliorato l'outlook da negativo a stabile, ci sono una serie di fattori. Allora, l'outlook era negativo da parecchio tempo, questo solitamente richiede diciamo un'azione da parte dell'agenzia di rating, almeno così nella pratica è come si svolgono le cose. Non sembravano esserci presupposti per un'azione negativa, ricordiamo che Moody's è l'agenzia che aveva il rating più basso per il debito del nostro paese, quindi l'azione negativa avrebbe di fatto portato a una discesa del rating dell'Italia sotto l'investment grade, che dal punto di vista di quello che poi è l'effetto sui mercati sarebbe stato dirompente. Non sembravano esserci nei fondamentali anche della politica di bilancio appena messo in campo gli elementi per un taglio così drastico. Al tempo stesso la giustificazione per poi riportare l'outlook a stabile si basa su una serie di fattori che sono abbastanza incerti, quindi da un lato c'è ampia menzione del PNRR, quindi dell'effetto positivo dell'investimento di fondi pubblici europei, che però come sappiamo ancora è da dimostrarsi, quindi questo è un fattore che Moody's cita come appunto di ottimismo in questa congiuntura, ma di cui poi gli effetti sulla stabilità del debito andranno misurati a più lungo termine. Sappiamo che per l'Italia l'obiettivo fondamentale con questo piano di investimento avrebbe dovuto essere quello di spostare la crescita su un sentiero strutturalmente più alto, proprio perché siamo un paese ad alto debito e siamo un paese ad alto debito con una demografia anche estremamente sfavorevole, che quindi nel lungo periodo bisognerà cercare di contrastare con crescita strutturalmente più alta. Questo per ora non è successo, perché comunque ricordiamo va fatta una distinzione all'interno della crescita che abbiamo visto negli ultimi due anni. Abbiamo avuto una dinamica di crescita molto forte, ma non guidata da fattori sostenibili strutturalmente nel lungo periodo. In particolare abbiamo avuto un della crescita legata al settore delle costruzioni, sappiamo questo guidato da incentivi particolarmente costosi, che infatti adesso sono stati ridotti e andranno ad esaurirsi, però qui non parliamo di crescita strutturalmente più alta, quella è un'altra cosa, e quindi quello sarà da misurare in futuro. Poi si cita appunto il tema delle privatizzazioni. Sul tema delle privatizzazioni, anche in questo caso diciamo che la storia forse non ci porta ad essere particolarmente ottimisti, perché un punto di PIL di privatizzazioni è un sacco di roba, e quindi effettivamente per fare un punto di PIL di privatizzazioni anche lì bisognerà vedere se effettivamente si fa o non si fa. Storicamente anche questo non ha precedenti, perché una dismissione di quel tipo non si è fatta in passato. Non si cita tanto, anzi non si cita forse per niente, se ben ricordo lo statement, il tema della spesa. Questo è un tema fondamentale di cui appunto sentiremo sicuramente parlare a venire.
incita alla dinamica, diciamo, positiva dell'economia, che però in questo momento sembra essere rallentata molto significativamente. Quindi anche se guardiamo le previsioni di crescita pubblicate da poco dalla Commissione Europea, sono già più pessimistiche rispetto a quelle nazionali, anche senza andare insomma ai numeri del Fondo Monetario Internazionale, la tendenza è quella, c'è poco da fare. Quindi per un paese ad alto debito come il nostro l'equazione ha poche variabili, no? Quindi negli ultimi 3 anni noi tutte quelle variabili sono andate nella direzione giusta, perché di fatto 15 punti percentuali di debito li abbiamo tagliati grazie a crescita e inflazione mai viste prima, almeno negli ultimi 20 anni. Questa però è un'anomalia appunto storica, quindi stiamo ritornando verso una situazione in cui l'inflazione scende, tornerà diciamo ad allinearsi, magari non immediatamente ai livelli che abbiamo visto negli ultimi 10 anni, qui era appunto troppo bassa, l'obiettivo era alzarla, però comunque non avremo il tasso di inflazione che abbiamo avuto negli ultimi 3. Al tempo stesso la crescita sta rallentando e ancora non vediamo l'effetto strutturale di questi investimenti che si stanno facendo ora. I tassi sul debito sono chiaramente aumentati, questo ha un effetto limitato perché la durata media del debito è comunque 7 anni, però è un effetto che va tenuto in considerazione. La risposta in questo momento sembra essere, almeno da quello che abbiamo visto sulle aste anche dedicate in particolare ai risparmiatori individuali, cercare di nazionalizzare forse una cosa un po' più rilevante di debito rispetto a quello che è stato fatto in passato. Questo aiuta dal punto di vista di mantenere il costo del debito stabile, perché tipicamente insomma riduce la volatilità sul mercato del costo del debito, però ovviamente la domanda di lungo periodo resta quella con cui abbiamo aperto questa discussione, ovvero effettivamente qual è il rischio per la sostenibilità, e poi aggiungerei qual è il rischio politico, perché Lorenzo non ha molto parlato di quella che sarà la riforma delle regole fiscali europee. Questa riforma ancora non sappiamo quale assetto diciamo definitivo andrà ad avere, però le proposte le abbiamo viste, è una riforma su cui l'Italia si gioca moltissimo, perché chiaramente reintrodurre la regola di riduzione del debito che avevamo come parte delle regole precedenti attualmente disattivate sarebbe per il nostro paese estremamente oneroso, molto più del 3% di surplus primario di cui parlava Lorenzo chiaramente, ma al tempo stesso se noi guardiamo ai numeri della NADEF, l'aggiustamento del saldo primario strutturale previsto per gli anni 2025-2026, che è dove si diciamo ferma l'orizzonte della NADEF, è comunque inferiore a quello che sarebbe l'aggiustamento già molto favorevole programmato nella proposta delle nuove regole fiscali. Quindi anche in questo senso diciamo che non ci stiamo piazzando benissimo anche dal punto di vista politico all'interno di questa discussione. Inoltre resta il tema importantissimo del saldo primario. L'Italia è un paese che ha una storia diciamo positiva da quel punto di vista, quindi ha una credibilità nell'essere in grado di raggiungere e mantenere per un periodo lungo di tempo avanzi di bilancio primari, ma il saldo primario previsto per la fine dell'orizzonte nella NADEF non è completamente fuori linea con la media storica del ventennio pre-Covid, ma è un aggiustamento ovviamente che parte da un disavanzo primario, quindi un aggiustamento che anno su anno diventa veramente molto importante. Come diceva Lorenzo, aggiustamenti di quella dimensione noi li abbiamo visti solo su 3 dei 20 anni precedenti al Covid, e quei 3 anni non sono stati un'esperienza diciamo positiva né dal punto di vista economico né dal punto di vista politico per il nostro paese. Quindi il sentiero appunto rimane molto stretto, si è stretto forse ancora di più, e passarci sarà sicuramente complicato.
Grazie Silvia, sì, resta la curiosità di capire, ma questo magari adesso ne parliamo anche con gli altri che interverranno, cosa può cambiare la percezione a questo punto dell'Italia, su tutte queste cose che voi avete detto che in questo momento sono non producono grandi conseguenze sui mercati, a un certo punto ci può essere un momento, diciamo così, della verità, come fu nel 2011, per esempio, la mancata approvazione della riforma delle pensioni da parte della Lega. Quindi questo mi chiedo se c'è possibilità già di identificare un trigger. Ma questo magari...
E questo magari fa una cosa brevissima, e poi diciamo che tipicamente quei trigger sono sorprese negative dal punto di vista di policy, no? Quindi noi di questi trigger ne abbiamo, vabbè, lasciando perdere il caso estremo della crisi dell'Eurozona, in cui il discorso era completamente diverso, ma casi idiosincratici, diciamo, di stress sul debito italiano sui mercati li abbiamo avuti sempre in occasione di sorprese negative dal punto di vista appunto di policy. Caso in questione forse più lampante 2018, nel senso che ovviamente la presentazione del bilancio del governo che arrivava in carica nel 2018 era un atto, diciamo, molto di confronto molto aggressivo con la Commissione europea, con Bruxelles, e quello si è poi tradotto anche in una reazione di mercato. In questo momento questo non c'è, nel senso che, come si diceva prima, in realtà la NADEF è un piano abbastanza cauto dal punto di vista della spesa discrezionale, anche perché non ci sono margini di manovra. Questo, diciamo, però si riconosce, quindi a differenza degli episodi in passato c'è un riconoscere di quelli che sono i limiti e non volerli violare. Questo sicuramente viene accolto molto positivamente dai mercati. Se dovesse cambiare questo atteggiamento per qualsiasi motivo, sicuramente questo potrebbe portare a un po' più di stress.
Grazie, chiarissimo. Allora, vediamo se c'è qualcuno che si vuole prenotare. Abbiamo anche Stefano Micossi, che è un altro degli autori di questi lavori, che è pronto a rispondere o a intervenire, però volevo prima vedere se c'era qualcuno che alzava la mano o che scriveva. Abbiamo una domanda intanto in chat. Ecco dunque. Sì, abbiamo una domanda in chat da Marco Bava che pone una questione relativa appunto alla internalizzazione domestica del debito. Dice c'è la sensazione di tale disinteresse nei confronti dell'aumento dell'indebitamento che si sposta sempre di più all'interno per utilizzare il risparmio privato. C'è un altro limite a questi impieghi oltre a quello dei risparmi utilizzabili? C'è una soglia dopo la quale gli italiani si stancano di comprare debito italiano? E poi la domanda prosegue in chat, però insomma, mi sembra quello l'aspetto cruciale. Poi c'è vedo Guido Tabellini che capisco bene si è prenotato per una domanda, ricordo presidente dello IEP, quindi darei a lui la parola.
Grazie Stefano, grazie a Lorenzo e Silvia. Naturalmente siamo, come ha detto Silvia, siamo un po' tutti d'accordo, e naturalmente lo sono anch'io, però ed è evidente che c'è un'incapacità del sistema politico italiano a prendere delle decisioni su un orizzonte pluriennale, pensano l'anno prossimo se va bene, e questo è sempre stato così e in questo momento continua a essere. Però per fare l'avvocato del diavolo, per trovare un argomento su cui discutere, immagino che una risposta che gli autori di questa legge di bilancio possono dare nella prospettiva che possono avere è che è vero tutto quello che avete detto, non stabilizza il debito pubblico, ma tuttavia ci sono due considerazioni. La prima, legata alla domanda che è stata posta, nessuno sa dire dov'è il limite e quindi perché non, a fronte di costi politici certi, perché non rinviare ancora un po' l'aggiustamento. Tutto sommato la BCE detiene una frazione molto rilevante di questo debito, non è tutto sul mercato, sappiamo che il bilancio della BCE è destinato a scendere, ma sappiamo anche che probabilmente scenderà lentamente, ancora più lentamente se ci dovessero essere delle tensioni sui mercati, quindi non c'è una sensazione di urgenza e forse non è sbagliato pensare che possa continuare a non esserci una sensazione di urgenza, da un lato, e dall'altro c'è anche molto consenso sull'idea che la strada per stabilizzare il debito più che far salire l'avanzo primario in euro, sia nel far crescere di più l'economia. Questa è una strada che richiede del tempo pian pianino magari ci si arriva. Finora è vero che l'economia italiana sta facendo meglio dell'economia europea, e quindi la sfida che forse si vuole affrontare gradualmente nel tempo può essere quella di cercare di raggiungere la stabilizzazione non con tagli di spesa ma con una crescita più alta. Quindi mi chiedo qual è la vostra reazione a queste due considerazioni.
Bene, raccogliamo un altro paio di domande e poi dunque vedevo Giorgio Mos, non mi appare il cognome, ma lui sa chi è e che deve parlare. Mi chiederei di intervenire se riuscirò a vedere anche il cognome, ma Giorgio dovrebbe poter intervenire.
Sì,
ecco, Giorgio Moschella, ecco, scusate, mi è comparso adesso il nome.
Buongiorno a tutti e grazie per gli interventi fino ad ora molto, molto chiari e anche esaurienti sotto molti punti di vista. La mia domanda era questa. Considerato che la dimensione in termini assoluti del debito in rapporto alla crescita ha ovviamente un suo significato, ma molto poggia dal mio punto di vista anche nella fiducia, no, degli investitori e dei mercati. Quindi se un programma di riforme può essere ritenuto credibile, io penso che gli investitori possano in ogni caso accordare questa fiducia. Quindi più che concentrarsi sul livello assoluto del debito e del suo rapporto con il PIL, andrei a guardare che cosa intende il debitore, quindi il nostro paese, fare per ricondurre la traiettoria del debito entro limiti graditi ai mercati. E in questo senso io pensavo che, siccome le strade percorribili non sono moltissime, avanzi primari che siano di tagli di spesa o di aumenti di entrate hanno dei costi politicamente e socialmente più o meno elevati. C'è un tema, c'è un convitato di pietra in tutto questo, a mio avviso, che ha un corpo politico sicuramente, ma che potrebbe aiutare a dare fiducia ai mercati. E cioè, a mio avviso, il programma delle liberalizzazioni da una parte e la lotta all'evasione fiscale dall'altra, perché sono due ambiti che da un lato innalzano il potenziale di crescita potenziale e dall'altro consentono, vista la dimensione dell'evasione fiscale che da più parti è quantificata in 100 miliardi di euro, lo dovrebbero consentire di intervenire in maniera socialmente meno incidente, anche se, come sappiamo tutti, essendo per lo più localizzata sul libera professione, questa ha ovviamente un costo politico e una collocazione politica ben chiara. Volevo capire, conoscere la vostra opinione proprio in merito alla possibilità politica di poter porre in essere questo tipo di interventi, anche alla luce di quelle che dovrebbero essere i contenuti più forti del PNRR, ovvero appunto il tema delle liberalizzazioni, che si è, diciamo, un po' anche scontrato, lo abbiamo visto dalla vicenda dei balneari, con resistenze non basse. Grazie.
Allora, crescita e liberalizzazioni come alternative all'avanzo primario. Andrei allora con Lorenzo e Silvia, e poi dopo magari chiederei anche a Stefano Micossi, in quanto coautore del paper, di dire la sua su questi due aspetti sollevati da Guido Tabellini e Giorgio Moschelli. Prego, Lorenzo, a te la parola.
E dunque, io no, condivido le osservazioni che sono state fatte sto riflettendo, cioè dovremmo tutti riflettere sul perché i mercati sono così tranquilli, e l'effetto perverso naturalmente, cioè, che questo crea come incentivo. Ora, la storia dimostra che i mercati si svegliano generalmente tardi, però quando si svegliano poi scappano, fuggono e gli impatti sono molto negativi. Dunque, secondo me bisogna porsi la domanda quando è che i mercati potrebbero svegliarsi e qual è il fattore che potrebbe scatenare tutto questo, o a che cosa i mercati non stanno guardando. E per certi versi mi rivolgo a Silvia con un'ipotesi. Quello che tutti stiamo sottostimando è stiamo tutti guardando alla politica monetaria in base ai tassi di interesse, cioè quanto la BCE comincerà a ridurre i tassi, quando la Fed comincerà a ridurre i tassi, ma nessuno guarda al bilancio della BCE. Il bilancio della BCE ha in pancia il 25% dei titoli di Stato. Dunque oggi uno potrebbe dire, in realtà non è la BCE, la Banca d'Italia, il debito pubblico netto, se la Banca d'Italia fa parte del settore pubblico, è un circa 25% in meno, anzi un po' di più, di cui il 140 è dunque intorno al 110. Però man mano che questo diciamo il sistema dell'Europa di Banca Centrale esce dal quantitative easing e rimette sul mercato, non rinnovando alla scadenza i titoli che ha acquistato, per ridurre quell'eccesso di liquidità che caratterizza il mercato monetario europeo, qualcuno dovrà comprare quei titoli di Stato. Dunque ci sarà una pressione sui tassi a lunga che potrebbe aggiungere un capitolo a quell'effetto paladino di cui parlavo, perché l'inclinazione della curva dei rendimenti con dei tassi che scende e i tassi a lunga che rimangono alti, potrebbero addirittura aumentare, potrebbe far scattare un meccanismo di ripensamento di quella sostenibilità del debito di cui parlavo, si parlava qui. Dunque rimane naturalmente la sfida della crescita, però quello che avverrà sui mercati finanziari nell'aggiustamento, nel ritorno, nell'uscita da quel fenomeno che abbiamo vissuto negli scorsi anni di gonfiamento del bilancio delle banche centrali, quella sarà secondo me il punto di attenzione sul quale i mercati ancora sono confusi. Questa è la mia impressione.
Silvia?
Ma allora, partendo dalle domande, penso che anche su questo diciamo siamo abbastanza tutti d'accordo. Evidentemente l'ideale sarebbe stabilizzare e poi ridurre il debito dal denominatore, quindi tramite la crescita piuttosto che tramite tagli di spesa. Abbiamo una storia abbastanza poco fortunata diciamo da questo punto di vista, quindi tendo ad essere un po' più scettica nel senso che appunto tutti quei fattori che avrebbero dovuto poi portare in quella direzione per ora non si stanno materializzando, quindi diciamo che sarei più cauta rispetto a quanto è stato detto, e in parte alcuni di quei fattori passano da quelle riforme che sono state menzionate, quindi sia dalle liberalizzazioni che poi appunto specificamente dalla lotta all'evasione fiscale, però anche su questo si fa sempre un grandissimo parlare, ma nella pratica non stiamo vedendo diciamo particolari movimenti, se non forse la riforma della pubblica amministrazione che appunto è parte del PNRR sta procedendo, però anche sul lato della riforma della giustizia, per esempio, sono tutta una serie di colli di bottiglia strutturali ben noti di lunghissimo periodo che avrebbero dovuto essere affrontati come parte del piano nazionale di ripresa e resilienza, ancora non è che stiamo davvero vedendo l'effetto definitivo. E questo secondo me pone un altro problema a livello politico che ha a che fare con quella che è la situazione fiscale anche in altri paesi, in particolare con quello che è successo molto recentemente in Germania con l'ultimo decreto della Corte Costituzionale tedesca che fondamentalmente dichiara illegittima una scelta di politica fiscale discutibile dal punto di vista pratico secondo me, ma abbastanza vitale finora per la gestione della politica fiscale tedesca negli ultimi anni, che è quella di fare fondamentalmente debito fuori dal bilancio pubblico, no? Quindi debito non debito tramite dei fondi specificamente destinati a investimenti circoscritti. Ora, perché dico che questo è un problema politico e potrebbe appunto diventare un problema politico anche per l'Italia? Perché chiaramente questo avrà delle ripercussioni da un lato su quello che sarà la tenuta della coalizione tedesca a casa, ma anche su quello che potrebbe essere diciamo, la disponibilità di un governo tedesco messo con le spalle al muro per quanto riguarda la possibilità di spendere a casa nei confronti della spesa altrui, quindi diciamo così dell'opportunità di riformare le regole fiscali in un senso più generoso rispetto a quelli che sono paesi invece che come l'Italia ad alto debito, quindi la politica fiscale l'hanno gestita in un altro modo.
Scusa Silvia, per rendere più esplicito questo, cioè tu stai dicendo che i problemi innescati dalla Corte Costituzionale possono spingere la Germania a essere più restrittiva, non meno restrittiva?
Sì. Più restrittiva.
Cioè il concetto è se non ci riusciamo noi non lo fate neanche voi di spendere soldi in più.
Esattamente, questo poi potrebbe ovviamente avere invece un altro esito del tutto più fortuito e sicuramente più positivo, che invece potrebbe essere la scelta del governo tedesco di finalmente superare, no, questo limite alla politica fiscale che si sono autoimposti, però per ora non sembrano andare in questa direzione, quindi anche questo rimane da vedere, però è un fattore di incertezza, un ulteriore fattore di incertezza da aggiungere, diciamo, alla fotografia. Sul tema di per cosa potrebbe scatenare la reazione dei mercati, in particolare se la riduzione del bilancio possa essere un fattore aggravante, e sicuramente il fatto è che noi non abbiamo mai visto l'effetto quantitativo di una riduzione del bilancio della Banca Centrale Europea, e in realtà anche all'estero, a parte l'esperienza della Fed tra 2017 e 2019, non è che ci sia tutta questa evidenza empirica su cui fare considerazioni, anche perché poi ovviamente, dire, il Treasury, il bilancio della Fed e il bilancio americano sono degli animali completamente diversi rispetto a quello di cui stiamo parlando qui. È un paese con una politica fiscale federale, un paese in cui la banca centrale ha il backing del governo. In Europa la banca centrale è banca centrale di tanti paesi diversi, quindi politica fiscale indipendente, insomma ben sappiamo quali sono le limitazioni del sistema e quindi potenzialmente anche possibili rischi che possono esistere in Europa, mentre invece in contesto americano magari non si sono materializzati. Tutto secondo me dipenderà da come sarà calibrato, no? Quindi, sia la velocità che la quantità che la possibilità di reagire a eventuali reazioni avverse. E questo penso che la BCE comunque l'abbia espresso abbastanza chiaramente, motivo per cui per ora non c'è preoccupazione dal punto di vista dei mercati riguardo a quello che potrebbe essere l'effetto di questo phase out. È evidente che se dovesse esserci, come dire, un imprevisto dal punto di vista di uno o qualsiasi di questi fattori, dove per imprevisto penso a, anche in questo caso, reazioni di policy inattese che vadano nel senso contrario di quello che appunto è stato annunciato in precedenza. Faccio un esempio, la famosa dichiarazione "non siamo qui per chiudere lo spread" subito dopo lo scoppio del Covid nel 2020, come dire, fenomeni di quel tipo, quindi che vadano poi a delegittimare quella che era stata la guidance data in precedenza, ovviamente potrebbero avere un effetto molto negativo dal punto di vista della reazione dei mercati. Assente quel tipo di situazione, penso che per ora la guidance possa funzionare abbastanza bene.
Ottimo, allora giro anche a Stefano Micossi questa domanda che è arrivata: quale può essere l'impatto delle elezioni americane sulla stabilità europea? E quest'altra osservazione di un altro ascoltatore interessante, che dice, scusate, mi è sparita. Ecco, i mercati finanziari sono benevoli anche perché, a differenza del passato, le banche sono più solide e quindi c'è una minore preoccupazione forse di effetti di contagio dal debito pubblico, quello privato, eccetera. Stefano Micossi, che è ben conosciuto, anche lui è un bello yes, e quindi passo la parola.
Grazie, ho poco da aggiungere a quello che che ho sentito, che anch'io condivido. Per sottolineare, abbiamo un governo che non è committed alla riduzione del debito e non ha neanche una politica economica definita per la crescita, che però ha scelto una linea di prudenza che per adesso convince i mercati, anche perché c'è un sostanziale clima di tolleranza dal lato della Commissione. C'è un rapporto personale fra il Presidente Meloni e la Presidente von der Leyen che certamente contribuisce ad assicurare qualche mese di tranquillità. Quindi in assenza di frizioni significative con la Commissione europea sulla nostra politica di bilancio, che non prevedo almeno fino alle elezioni, e di frizioni significative con la Germania, che in questo momento non sembra molto interessata ai temi europei, ha problemi domestici molto seri nella coalizione, ma comunque certamente non ha alcun interesse di aumentare le tensioni. Io penso che, ripeto, pur in assenza di alcuna politica di stabilizzazione, di riduzione del debito e in assenza di una politica di stimolo che punti alla produttività e non semplicemente ai livelli della domanda, questo trigger della turbolenza io non lo vedo nei prossimi mesi fino alle elezioni europee. Fra i fattori che favoriscono, guardando avanti, c'è la fine della politica monetaria restrittiva della BCE, non vuol dire che diventerà espansiva, ma certamente la tensione probabilmente si allenterà, e questo contribuisce, diciamo, a un clima di tranquillità in vista delle elezioni. Hanno le elezioni USA un effetto su questo scenario? Io penso che un'elezione di Trump sarebbe una seria disgrazia per l'Occidente. Non vedo, diciamo, ripercussioni nell'anno elettorale, ma certamente una politica destabilizzanti dal lato degli Stati Uniti e una frazione, è una rottura dei rapporti con l'Europa che Trump aveva già delineato nella sua precedente presidenza, possono complicarci la vita a tutti quanti, non necessariamente all'Italia in modo selettivo. Sulla situazione finanziaria, io trovo assolutamente corretto il commento per cui la ricostituita stabilità delle banche è un cuscinetto ulteriore verso i mercati finanziari che tende a prolungare la fase della tranquillità. Questi sono i miei pochi commenti.
Grazie, grazie Stefano. Per il loro ruolo, non so se Lorenzo e Silvia vogliono aggiungere qualcosa sulle banche oppure se sono anche lì, diciamo, sostanzialmente d'accordo. Abbiamo proprio pochi minuti, non so se c'è qualcun altro che si è prenotato con la mano alzata.
Sulle banche.
Vai, Lorenzo.
Sulle banche, io vedo sicuramente il fatto che le banche siano più solide oggi rispetto a 10-15 anni fa è importante perché evita quell'effetto boom loop, no? Che aveva accelerato il circuito perverso. Però d'altra parte cosa vuol dire? Vuol dire che se a un certo punto ci sarà bisogno di un acquirente di ultima istanza di titoli pubblici e se le banche non svolgono questo ruolo, perché guardano alla loro solidità e sono anche vigilate in questo modo, vuol dire che qualche un altro dovrà acquistare titoli di Stato che verranno eventualmente venduti. E l'altro aspetto anche è che banche sono più solide, hanno più capitale, vuol dire anche che forse erogano meno credito all'economia reale, perché guardano al loro bilancio e alla solidità del capitale, e questo vuol dire che la trasmissione della politica monetaria è più forte che in passato, e infatti si vede che il credito all'economia in Italia è rallentato moltissimo negli ultimi mesi. Comunque c'è un pro e un contro: le banche sono più solide, non sono un fattore di trasmissione della crisi, ma scaricano forse sul resto dell'economia una parte degli acquistamenti.
E questo è un problema dal lato della crescita che abbiamo detto prima, insomma, perché c'è un rallentamento ulteriore su questo. Bene, io direi che non vedo altre mani alzate, e quindi a questo punto vi rimando alla lettura dei lavori che sono stati citati qui, quindi trovate tutti sul nostro sito, sia quello congiunto principale sulla politica di bilancio del governo Meloni, sia l'approfondimento di Lorenzo Pinismachi sulla palla di neve e quello di Silvia Merler, che se siete interessati approfondisce proprio bene sulla questione dell'avanzo primario e della stretta necessaria. E poi anche questa registrazione, se interessa rivederla, la troverete anche questa a brevissimo sul nostro sito, dove trovate anche appunto l'iscrizione alla newsletter dello IEP per rimanere in contatto con quello che facciamo. E niente, quindi vi do appuntamento ai prossimi eventi IEP. Se vi iscrivete alla newsletter dovreste esserne informati, continueremo sia con eventi in presenza che digitali. Ne abbiamo fatti anche altri due che trovate registrati sul PNRR e uno sul COP28 che si apre in questi giorni. Abbiamo in programma uno anche a Valle della conferenza per fare un bilancio. Quindi ringrazio moltissimo allora Lorenzo Pinismachi, Silvia Merler, anche Stefano Micossi nella sua doppia veste di partecipante e autore, e vi do appuntamento alle prossime occasioni.